Ad alta voce, Fabrizio Falco legge i racconti di Raymond Carver, traduzione di Riccardo Duranti.
Il treno, per John Cheever. La donna si chiamava Miss Dent e poco prima, quella sera, aveva puntato una pistola contro un uomo. L'aveva costretto a inginocchiarsi nella polvere e a scongiurarla di risparmiargli la vita. Mentre gli si riempivano gli occhi di lacrime e le sue dita rovistavano tra le foglie, lei gli teneva la rivoltella puntata addosso e gli diceva quello che pensava di lui. Aveva cercato di fargli capire che non poteva continuare a calpestare i sentimenti degli altri. «Sta fermo», gli aveva detto, anche se l'uomo si limitava ad affondare le dita nella terra e a muovere un po' le gambe per la paura. Quando aveva finito di parlare, quando aveva detto tutto quello che le era venuto in mente di dirgli, gli aveva messo un piede sulla nuca e gli aveva spinto la faccia nella polvere. Poi aveva rimesso la rivoltella nella borsa ed era tornata alla stazione. Si sedette su una panca nella sala d'attesa deserta, tenendo la borsetta sulle ginocchia. La biglietteria era chiusa, non c'era un'anima in giro. Perfino il parcheggio davanti alla stazione era vuoto. Posò lo sguardo sul grande orologio alla parete. Voleva smettere di pensare a quell'uomo e a come si era comportato con lei dopo essersi preso quello che voleva. Ma si rendeva conto che si sarebbe ricordata per un pezzo del rumore che aveva fatto con il naso mentre si inginocchiava. Fece un sospiro, chiuse gli occhi e si mise in ascolto, in attesa del rumore del treno. La porta della sala d'attesa si aprì. Miss Dent volse lo sguardo da quella parte e vide entrare due persone. Uno era un vecchio dai capelli bianchi, con un foulard di seta bianca al collo. L'altra una donna di mezza età con gli occhi bistrati, rossetto e un vestito di maglina rosa. La sera era fresca, ma nessuno dei due indossava una giacca e il vecchio era senza scarpe. Si fermarono sulla soglia apparentemente stupiti di trovare qualcuno nella sala d'attesa. Poi provarono a comportarsi come se la sua presenza non li avesse sconcertati. La donna disse qualcosa al vecchio, ma Miss Dent non riuscì ad afferrarne il senso. I due avanzarono nella sala. Miss Dent ebbe l'impressione che fossero agitati, che fossero venuti via in gran fretta da qualche posto e non riuscissero ancora a trovare il modo di parlarne. Poteva anche darsi, pensò Miss Dent, che avessero bevuto un po' troppo per di più. La donna e il vecchio dai capelli bianchi guardarono l'orologio, quasi si aspettassero che rivelasse loro qualcosa sulla situazione in cui versavano e su ciò che dovevano fare a quel punto. Anche Miss Dent rivolse lo sguardo all'orologio. Nella sala d'attesa non c'era nulla che annunciasse i treni in arrivo o in partenza, ma lei era pronta ad aspettare a oltranza. Sapeva bene che bastava aspettare e prima o poi un treno sarebbe arrivato, lei ci sarebbe salita e quello l'avrebbe portata lontano da lì. «Buonasera», disse il vecchio a Miss Dent. L'aveva detto, pensò lei, come se fosse una normalissima sera d'estate e lui fosse un vecchio importante e indossasse una giacca da sera e un paio di scarpe. «Buonasera», disse Miss Dent. La donna con il vestito di maglina le lanciò uno sguardo studiato per farle sapere che non era affatto contenta di trovarla in quella sala d'aspetto. Il vecchio e la donna si sedettero sulla panca dall'altra parte della sala, di fronte a Miss Dent. Lei li osservò mentre il vecchio si tirava un po' su la piega dei pantaloni sul ginocchio, accavallava una gamba sull'altra e cominciava ad agitare in aria il piede protetto solo dal calzino. Tirò fuori un pacchetto di sigarette e un bocchino dalla tasca della camicia. Infilò una sigaretta nel bocchino e riportò la mano alla tasca, quindi rovistò in quelle dei pantaloni. «Non ho da accendere», disse alla donna. «Io non fumo», disse la donna. «Pensavo che per poco che sai di me, almeno di questo ti fossi reso conto. Se proprio devi fumare, magari ce l'ha lei un fiammifero». E sollevò il mento per indicare bruscamente Miss Dent. Ma Miss Dent scosse la testa. Strinse ancor più a sé la borsetta. Teneva le ginocchia unite, le dita strette attorno alla borsa. «È così, come se non bastasse, non ci sono neanche i fiammiferi», disse il vecchio dai capelli bianchi. Si passò ancora una volta in rassegna le tasche. Poi, con un sospiro, tolse la sigaretta dal bocchino. la infilò di nuovo nel pacchetto e ripose sigarette e bocchino nella tasca della camicia. La donna cominciò a parlare in una lingua che Miss Dent non capiva. Pensò che potesse essere italiano, perché quella raffica di parole somigliava un po' a quelle che aveva sentito usare da Sophia Loren in un film. Il vecchio scosse la testa. «Non ti capisco mica, sai. Parli troppo svelta per me. Devi andare più piano. Devi parlare inglese. Non riesco a starti dietro», disse. Miss Dent allentò la presa sulla borsetta e la spostò dalle ginocchia al posto accanto a lei sulla panca. Si mise a fissarne la chiusura. Non era sicura di cosa fare. La sala d'attesa era piccola e non sopportava l'idea di doversi alzare di scatto e spostare da un'altra parte. Gli occhi le riandarono al quadrante dell'orologio. «Non riesco ancora a credere a quel branco di matti che ci siamo lasciati dietro», disse la donna. «Una cosa fenomenale. Non trovo le parole, Dio santo». Dicendo questo, la donna scosse la testa. Si lasciò andare con le spalle contro la panca come se fosse esausta. Alzò gli occhi e fissò per un po' il soffitto. Il vecchio prese il foulard di seta e cominciò a strofinarselo distrattamente fra le dita. Poi si sbottonò un po' la camicia e se lo risistemò sul collo. Pareva stesse pensando ad altro mentre la donna continuava a parlare. «È per quella ragazza che mi preoccupo più che altro», disse la donna. «Quella povera anima sola in una casa piena di vipere e di cretini. Mi dispiace solo per lei. E sarà lei che alla fine ci rimetterà. Gli altri niente. Non certo quell'idiota che chiamiamo Capitano Nick. Lui non ha nessuna responsabilità. Lui, per carità», disse la donna. Il vecchio alzò la testa e diede un'occhiata in giro nella sala d'attesa. Per un po' fissò Miss Dent. Lei guardò fuori dalla finestra alle spalle di lui. Vedeva l'alto palo del lampione e la luce che brillava su tutto il parcheggio vuoto. Teneva le mani giunte in grembo e cercava di concentrarsi sugli affari suoi. Ma non poteva fare a meno di sentire cosa stavano dicendo quei due. «Ti posso dire una cosa?» disse la donna. «La ragazza è l'unica di cui mi preoccupi. Chi se ne frega del resto della tribù? La loro esistenza è fatta solo di caffè au lait e sigarette, del loro preziosissimo cioccolato svizzero e di quegli accidenti di pappagalli ara. Tutto il resto non conta nulla per loro», disse la donna. «Che vuoi che gliene freghi? Guarda, quando smetterò di averci a che fare con quella gente, sarà sempre troppo tardi. Hai capito?» «Sì, ho capito», disse il vecchio. «Certo». Posò entrambi i piedi a terra e poi accavallò l'altra gamba sul ginocchio. «Ma adesso non ti agitare troppo», aggiunse. «Non ti agitare», dice lui. «Ma perché non ti dai un'occhiata allo specchio?» disse la donna. «Non ti preoccupare per me», disse il vecchio. «Me ne sono successe di peggio, eppure eccomi qui», rise sotto i baffi e scosse la testa. «Non ti preoccupare per me. Come faccio a non preoccuparmi per te?» chiese la donna. «Chi altro si preoccupa per te? Credi forse che la signora con la borsetta qui si preoccuperà per te?» disse interrompendosi un attimo per lanciare un'occhiata torva in direzione di Miss Dent. «Sul serio, amico mio, ma ti sei guardato? Dio mio, come se non avessi già abbastanza cose a cui pensare. Mi potrebbe venire un esaurimento nervoso in questo momento. Dimmi chi altro c'è che si preoccupa per te se non lo faccio io. Te lo chiedo sul serio, tu che sai tutto», disse la donna. «Rispondi a questa domanda». Il vecchio dai capelli bianchi si alzò in piedi, ma poi si rimise subito seduto. «Non preoccuparti per me, tutto qui», disse. «Preoccupati pure per qualcun altro. Preoccupati per la ragazza e il capitano Nick, se proprio non ne puoi fare a meno. Mentre tu eri in un'altra stanza, lui ha detto: non ho intenzioni serie, ma sono innamorato di lei. Parole testuali». «Lo sapevo che sarebbe finita così», esclamò la donna. Strinse le dita e si portò le mani alle tempie. «Lo sapevo che te ne saresti uscito con una cosa del genere. Non mi sorprende affatto, per niente. Il lupo perde il pelo, ma non il vizio. Mai proverbio è stato più vero. Vivi e impara. Ma quand'è che ti sveglierai, vecchio scimunito? Me lo vuoi dire?» lo incalzò lei. «Sei come un mulo che prima deve essere preso a bastonate in mezzo agli occhi. Oh Dio mio, ma perché non ti guardi allo specchio?» disse la donna. «E già che ci sei, datti una bella guardata». Il vecchio si alzò dalla panca e andò verso la fontanella dell'acqua potabile. Si mise una mano dietro la schiena, girò il rubinetto e si abbassò per bene. Poi si raddrizzò e si asciugò il mento col dorso della mano. Giunse le mani dietro la schiena e si mise a passeggiare per la sala come fosse su un viale. Ma Miss Dent si accorse che con gli occhi scrutava il pavimento, le panche vuote, i posacenere. Capì che stava cercando dei fiammiferi e rimpianse di non averne. Intanto la donna si era girata per seguire i passi del vecchio. Alzando la voce disse: «Il Kentucky Fried Chicken al Polo Nord, il colonnello Sanders in giacca a vento e dopo sci, la goccia che ha fatto traboccare il vaso, quello è stato veramente il colmo!» Il vecchio non reagì. Continuò a circunnavigare la sala, poi si fermò davanti alla finestra principale. Rimase lì davanti, le mani dietro la schiena, a fissare il parcheggio vuoto. La donna si rivolse a Miss Dent, si tirò la fodera sotto la manica del vestito. «La prossima volta che vorrò vedere i filmini su un posto dell'Alaska chiamato Point Barrow e i suoi eschimesi, lo chiederò io. Dio mio, roba da matti. Certa gente non ha ritegno. Certa gente tenta di sbarazzarsi dei propri nemici annoiandoli a morte. Ma lei avrebbe dovuto esserci per capirlo.» La donna lanciò un'occhiata di fuoco a Miss Dent, come per sfidarla a contraddirla, se ne era capace. Miss Dent afferrò di nuovo la borsetta e se la rimise in grembo. Guardò l'orologio. Le parve che si muovesse molto lentamente, seppure si muoveva. «Lei è di poche parole», disse la donna a Miss Dent. «Però scommetto che se qualcuno le dà il via potrebbe raccontare un sacco di cose, non è vero? Ma lei è una furbacchiona. Preferisce starsene lì seduta con la sua boccuccia compita, ben chiusa, mentre gli altri si parlano addosso. Ho ragione, vero? Acqua cheta, si chiama così, no?» chiese la donna. «Ma gli altri come la chiamano?» «Miss Dent, però io non la conosco», rispose Miss Dent. «E che diamine, nemmeno io conosco lei», disse la donna. «Non la conosco e neanche mi interessa conoscerla. Se ne stia lì seduta a pensare quello che vuole, non farà nessuna differenza. Però lo so io cosa penso. Penso che è tutto uno schifo.» Il vecchio lasciò la sua postazione alla finestra e uscì fuori. Quando rientrò qualche attimo dopo, aveva una sigaretta accesa nel bocchino e il suo umore pareva migliorato. Aveva tirato indietro le spalle e teneva la testa alta. Si risedette accanto alla donna. «Ho trovato dei fiammiferi», disse. «Stavano lì per terra, una scatola intera vicino al marciapiede. Devono essere caduti di tasca a qualcuno.» «Fondamentalmente hai una gran fortuna», disse la donna. «È un bel vantaggio nella tua situazione. È una cosa che ho sempre saputo di te, anche se gli altri non se ne sono mai accorti. La fortuna conta.» La donna si rivolse a Miss Dent e disse: «Signorina, scommetto che anche lei ha avuto la sua parte di tentativi e fallimenti in questa vita. Ne sono sicura. Me lo dice l'espressione che porta stampata in faccia. Ma lei è il tipo che non ne parlerà mai. Faccia come crede, non parli. Lasci parlare noi. Ma vedrà, invecchierà anche lei. Allora sì che avrà qualcosa di cui parlare. Aspetti di arrivare all'età mia o alla sua», disse la donna indicando con il pollice il vecchio. «Che Dio la scampi, ma arriverà anche per lei. Ci vorrà tempo, ma arriverà. E non è che dovrà andarsela a cercare. Sarà lei a essere stanata.» Miss Dent si alzò dalla panca stringendo la borsetta fra le mani e andò alla fontanella. Dopo aver bevuto un sorso d'acqua si girò a guardare i due. Il vecchio aveva finito di fumare. Tolse la cicca dal bocchino e la lasciò cadere sotto la panca. Si picchiettò il bocchino contro il palmo, ci soffiò dentro e lo ripose nel taschino della camicia. Ora anche lui rivolse l'attenzione a Miss Dent, la guardò fisso e rimase come la donna in attesa. Miss Dent raccolse le forze per parlare. Non sapeva bene da dove cominciare, ma pensò che avrebbe potuto esordire dicendo che aveva una pistola nella borsetta. Magari poteva anche dire a quei due che poco prima era stata quasi sul punto di ammazzare un uomo. Ma proprio in quel momento sentirono il treno. Sentirono prima il fischio, poi uno sferragliare e un campanello d'allerta man mano che la sbarra del passaggio a livello si abbassava. La donna e il vecchio dai capelli bianchi si alzarono dalla panca e andarono verso la porta. Il vecchio la tenne aperta per far passare la sua accompagnatrice, poi sorrise e fece cenno con le dita perché Miss Dent lo precedesse. Lei si tenne la borsa stretta al petto e uscì dopo la donna più anziana. Il treno lanciò un altro fischio mentre rallentava e si fermava sferragliando nella stazione. Dalla cabina di guida una luce fece avanti e indietro sopra i binari. I due vagoni che formavano il piccolo convoglio erano ben illuminati, perciò fu facile per le tre persone sul marciapiede rendersi conto che il treno era pressoché vuoto. Ma la cosa non li sorprese. A quell'ora, anzi, furono sorpresi che ci fosse qualcuno a bordo. I rari passeggeri nei vagoni guardavano dai finestrini e trovarono strano che ci fosse gente sul marciapiede che si apprestava a salire sul treno a quell'ora di notte. Che razza di affari poteva averli spinti fin lì? A quell'ora la gente avrebbe dovuto prepararsi ad andare a letto. Ormai le cucine delle case sui colli dietro la stazione erano tutte rassettate e pulite. Le lavastoviglie avevano finito il ciclo da un pezzo. Tutte le cose erano al loro posto. Le lucine per la notte erano accese nelle stanze dei bambini. Qualche ragazza adolescente magari stava ancora leggendo un romanzo con le dita che intanto attorcigliavano una ciocca di capelli. Ma parecchi televisori si stavano già spegnendo. Mariti e mogli si stavano preparando per la notte. I sei o sette passeggeri, seduti ognuno per conto suo nei due vagoni, guardavano attraverso i vetri dei finestrini e si facevano domande su quelle tre persone sul marciapiede. Videro una donna di mezza età, pesantemente truccata e con indosso un vestito di maglina rosa, salire gli scalini ed entrare nel treno. La seguiva una donna più giovane, con una camicetta estiva e una gonna, che stringeva tra le mani una borsetta. Dietro di loro salì un signor anziano, dai movimenti lenti e dal portamento molto distinto. Il vecchio aveva i capelli bianchi e un foulard di seta bianco al collo, ma era senza scarpe. Ai passeggeri venne naturale pensare che le tre persone che salivano a bordo stessero viaggiando insieme. Erano inoltre sicuri che qualsiasi cosa avessero fatto quella sera non era finita bene. Ma quei passeggeri in vita loro avevano visto cose assai più strane di questa. Sapevano bene che il mondo è pieno di ogni sorta di attività. Magari questa faccenda non era neanche delle peggiori. Per questo motivo non si soffermarono più di tanto su quei tre che ora avanzavano lungo il corridoio centrale e si sistemavano ai loro posti. La donna e il vecchio dai capelli bianchi, l'una accanto all'altra. La ragazza con la borsetta, qualche sedile più indietro. Invece i passeggeri si misero a fissare la stazione là fuori e tornarono a pensare agli affari propri, alle cose che avevano tenuto occupata la loro mente prima di quella fermata. Il capotreno guardò i binari davanti alla locomotiva. Poi lanciò un'occhiata nella direzione da cui era venuto il treno. Alzò un braccio e con la sua lampada fece un segnale al macchinista. Era quello che il macchinista stava aspettando. Girò una manopola e spinse giù una leva. Il treno cominciò a muoversi, all'inizio lentamente, ma poi guadagnò velocità. Si mosse sempre più veloce, finché ancora una volta non riprese a filare attraverso la campagna buia, con i vagoni illuminati che gettavano luce lungo tutta la massicciata.